Andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Direttore, oggi è, oggi è il santo patrono di Napoli. Devo dire che il regalo se lo sono fatti un giorno prima. Mi dà un po' una lettura di questo Napoli capolista che dobbiamo dire non è lì per caso, sì, ma è lì per crescita e costruzione.
E beh, innanzitutto il miracolo c'è stato, quindi stamattina ti posso annunciare,
esatto,
che il sangue si è sciolto e quindi tutto a posto. La seconda cosa è che il miracolo lo sta facendo Spalletti sicuramente con Napoli, ma devo dirti che è una cosa che in qualche modo tu sai, perché ci siamo sentiti più volte, avevo, sì, previsto, nel senso che non sono voluto entrare nelle diatribe diciamo all'interno di parte del giornalismo napoletano, che in qualche modo ama autoflagellarsi, perché ama dare delle sentenze sempre in maniera perentoria e anticipatoria, bocciando la campagna acquisti del Napoli, bocciando Spalletti, le sue scelte, mettendolo in discussione come allenatore. Ora chiaramente, come dire, il calcio sbugiarda sempre delle tesi un po' diciamo premature, delle tesi che sicuramente contrastavano con quello che si vedeva in campo. Tanto è vero che appunto anche alcuni colleghi sono stati costretti a delle furibonde, furiose retromarce o perlomeno precisazioni. Ecco, tutto questo purtroppo diciamo testimonia che non c'è serenità attorno alla società, non c'è serenità attorno alla società, e anche per quanto riguarda il presidente stesso, il presidente De Laurentiis, che bisogna riconoscerlo, cioè è riuscito a fare una piccola grande rivoluzione, riducendo il monte ingaggi e abbassando diciamo gli esborsi e le uscite, e senza per questo diminuire il valore della squadra. Quindi complimenti anche a De Laurentiis, quando c'è da farli bisogna
assolutamente
fare.
Assolutamente, direttore, assolutamente.
Oggi... però complimenti a Spalletti soprattutto,
certo,
perché Spalletti è caparbio, e anche diciamo la partita incerta contro il Lecce ha testimoniato che lui vuol dare importanza a tutti i giocatori. Il timbro di Spalletti è questo: tutti i giocatori sono sullo stesso piano, per cui alla fine non esistono dei privilegiati come magari esistono in altre squadre. Esistono tutti i giocatori che possono essere diciamo determinanti per il contributo alla squadra.
Mi piace cominciare anche palleggiando subito i miei pensieri, i pensieri del direttore, con i pensieri degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che dice: ciao Vincenzo, Napoli ha vinto ma il Milan ha meritato e dominato per tutta la partita, rigorino così definito dalla Gazzetta per il Napoli, ai punti avrebbe vinto il Milan tranquillamente, Napoli un tiro e mezzo in porta, sconfitta dovuta alla sorte, comunque ci vuole più attenzione a livello difensivo, forza Milan, ciao. Però al tifoso del Milan io riporto le parole di Pioli, che è un altro allenatore per il quale io ho una grande stima e credo che sia stato giusto a dire: è inutile che parliamo di bella prestazione, dovevamo vincere, non possiamo essere contenti. Secondo me è quella la strada, non quella dei continui alibi che poi portano in altri lidi dove poi ci andiamo ad addentrare, direttore.
Ma no, io ho sentito anche alcuni tifosi del Napoli, oltre che tifosi del Milan, proporre questa tesi, ma è una tesi che lascia il tempo che trova, perché negli scontri tra grandi, a parte gli episodi, conta moltissimo la positività, la capacità comunque di gestire una partita difficile. Il Napoli è stato in grado di gestire anche situazioni difficili, è andato vicino, come dire, a subire il pareggio e due o tre occasioni ha traballato. Verissimo, ma ci sta in una partita tra grandi. Dopodiché il risultato positivo lo ha portato a casa e lo ha gestito per bene. Quindi nulla da dire su questa vittoria. È inutile andare a trovare il pelo nell'uovo della prestazione. Il Milan giocava in casa e chiaramente stava perdendo col Napoli e doveva fare qualche cosa. Quindi un attacco maggiore da parte del Milan era doveroso aspettarsi.
Del Napoli, direttore, che cosa le è piaciuto? Questa capacità di sapersi subito riprendere il vantaggio, la capacità di saper soffrire aspettando il Milan, quindi anche la consapevolezza di dire: io non posso andare ad affrontare il Milan come magari ho affrontato il Liverpool, che era... è vero che era Liverpool, però era arrivato quasi da vittima sacrificale, sappiamo che non è cominciato bene, quindi dici: io respiro il momento della squadra, con Liverpool in casa magari posso aggredirlo perché ho le armi per fargli male e so che in questo momento si fanno male anche un po' da soli. Il Milan no, è una squadra forte, quindi io devo essere bravo a sfruttare quello che riesco a ricavarmi nell'arco di una partita e poi per il resto sapere anche soffrire e anche subire, perché la lettura è questa, direttore, non è questione di difensivismo, poi ci arriviamo là, eh? Non è questione di difensivismo, di risultatismo o di altro, è questione che ci sono dei momenti in cui devi riconoscere quella che è la tua forza, quella che è la tua debolezza e quella che è la forza e la debolezza della squadra che hai di fronte. A me è parso il Napoli maturo in questo, per esempio, nessuno toglie meriti al Milan che ha fatto un'ottima partita.
Sì, a me sono piaciuti, devo dire, giocatori che magari non saltano subito all'occhio. Mi è piaciuto Kim, mi sono piaciuti quelli che sono entrati, Ndombele e Zerbin, mi è piaciuto immensamente Lobotka, che fa un lavoro veramente di ricucitura a centrocampo, pulisce, come si dice, i palloni, è uno veramente che è sempre al centro della manovra. Mi sono piaciuti questo, mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, perché ribadisco e torno al concetto di prima, tutti i giocatori si sentono coinvolti, tutti i giocatori si sentono comunque parte di un progetto, e questa è la motivazione principale che hanno i giocatori del Napoli, che molti giocatori di altre squadre non hanno, e in questo ti posso dare l'assist per passare alla Juventus, perché questo proprio è il problema della Juventus e anche un pochettino dell'Inter, le motivazioni dei giocatori.
Che poi arrivano da società, allenatore o giocatori stessi, direttore? Così entriamo in casa Juventus per adesso, poi ci portiamo anche in casa Inter, che ci sono delle problematiche anche abbastanza simili. Allora, tanti giocatori sono cambiati, non è lo spogliatoio che diede il ben servito a Sarri, non è neanche più lo spogliatoio che fece autogestione con Pirlo, è uno spogliatoio anche nuovo che magari affronta l'allenatore. Mi vengono in mente le parole di Bremer che ci sono state riportate, e che guarda l'allenatore e dice: noi ancora non abbiamo capito quello che dobbiamo fare. Qual è la sua riflessione?
Allora, io oggi sono partito in un post da Bonucci, perché innanzitutto non mi sono piaciute quelle scuse forzate richieste dai tifosi, su questo bisognerebbe ragionare a lungo, perché diciamo una cosa è scusarsi e una cosa è subire una gogna che non dovrebbe subire nessuno, anche a fronte di una sconfitta come questa. Detto questo, protagonista anche di questa vicenda è lo stesso Bonucci. Perché me la sono presa con Bonucci? Perché secondo me Bonucci non è il capro espiatorio, ma è sicuramente l'emblema di una Juventus che deve voltare pagina. Deve voltare pagina proprio in questi giocatori che hanno dato un'impostazione alla squadra, che è presente nello spogliatoio, che è presente in panchina anche quando lo stesso Bonucci non gioca, perché influenza gli altri giocatori. È una mentalità troppo forte anche per gli allenatori che si sono succeduti. Questa mentalità, di cui appunto Bonucci è espressione, ha condizionato allenatori come Sarri, che hanno vinto uno scudetto per inerzia dei successi precedenti, Pirlo che ha fallito, e lo stesso Allegri che ha fallito l'anno scorso e continua a fallire quest'anno. Questa mentalità deve essere sradicata dallo spogliatoio della Juventus, e purtroppo va sradicata proprio togliendo determinati giocatori, perché questi giocatori condizionano personaggi come De Sciglio, condizionano Alex Sandro. Vedi questi giocatori che fanno il loro compitino, non saltano mai l'uomo, ripassano i palloni indietro appunto a Bonucci o all'altro difensore centrale quando c'è, e insomma non va bene questa mentalità. È una mentalità che va sradicata, perché comunque testimonia non solo una fragilità dello spogliatoio, ma anche una fragilità dell'allenatore che la subisce, e a seguito dell'allenatore chi diciamo c'è dietro. Arriva bene, è una persona che non capisce nulla di calcio, mi spiace, ma a questo punto è il caso di fare delle considerazioni proprio tranchant e definitive. Si è sostituito Marotta, che è uno che comunque di calcio ne capisce, con Arriva Bene, che arriva da un altro mondo e non sa niente di calcio, e che tratta il proprio allenatore come se fosse un pescivendolo, con tutto il rispetto per i pescivendoli, dicendo: chi lo paga l'altro se dovesse arrivare? Già l'hai delegittimato. Ribadisco, in quel momento il tuo allenatore è il migliore del mondo, altrimenti non lo avresti in panchina, non lo avresti scelto, prima cosa. Seconda cosa, un Nedved che, diciamo la verità, negli ultimi periodi, precedentemente in panchina, e non voglio entrare nella vita privata di nessuno, ma no, certo, quali sono gli atteggiamenti decisivi di Nedved? Quindi io farei sinceramente, o chiederei, o perlomeno in qualche modo invocherei un repulisti da parte della dirigenza, nelle figure di Arriva Bene e di Nedved, un cambio di allenatore. C'è un Montero pronto, ma prendiamo Montero, cioè c'è da cambiare veramente un allenatore. Ci vuole un allenatore che attacchi, come si diceva una volta, i giocatori al muro e cambi quella testa e quella mentalità, che non è più possibile portare avanti in questa Juventus, perché la Juventus è la squadra europea che offre meno gioco di tutti, appunto in grado di perdere col Monza, ma era in grado di perdere anche con la Salernitana, perché avrebbe meritato di vincere la Salernitana.
Direttore,
quindi a questo bisogna porre rimedio.
Le faccio fare un gioco, direttore. Lei è, non so se dire, facciamo così, salgo ancora più su. Lei è il proprietario della Juventus, diciamo John Elkann, che magari cugino anche di Andrea Agnelli, eccetera. Ha l'opportunità di chiudersi nelle segrete stanze della Continasse insieme a lui e cercare di trovare una soluzione immediata. Come agisce?
Dunque, innanzitutto ribadisco, via Nedved e arriva bene. Un manager alla Carnevali o alla Sartori, ma ancora meglio Carnevali, che comunque ha una capacità, diciamo, di relazioni esterne ancora maggiori e una conoscenza del calcio approfondita, e saprebbe comunque gestire anche diciamo una campagna acquisti degna di tale nome, e soprattutto alle dipendenze della società, non dell'allenatore, perché il
abbiamo perso il direttore, lo proviamo a recuperare. Nel frattempo stavo anche un po' dialogando con Niccolò Schira, insomma, che conoscete molto molto bene, e dopo insieme però alla redazione di Tutto Mercato Web provo anche a ricostruire un po' quello che sono tutti i vari scenari che propongono tanti ascoltatori, no? Che dicono si può fare questo, si può fare questo, si può fare quest'altro, perché non si cambia, e quindi bisogna capire perché non si cambia dal punto di vista dirigenziale, perché non si cambia dal punto di vista magari delle possibilità economico-tecniche che ci sono. Dopodiché andremo anche a casa Inter, in attesa di recuperare il direttore, vado a leggere anche qualche messaggio che nel frattempo è arrivato, perché in casa Inter c'è un altro problema da risolvere, che è il problema Simone Inzaghi. Mezz'ora di gioco, due ammoniti che diventano praticamente due espulsi, una scelta da parte dell'allenatore dell'Inter che cambia anzitempo i propri giocatori, non si riesce a capire, però è abbastanza evidente che anche lì qualche frattura all'interno dello spogliatoio con l'allenatore sembra abbastanza palese, almeno la si respira, la si vede, poi magari non sarà così, per i risultati raccontano altro, e quindi anche lì io chiedo un po' il vostro parere, soprattutto ai tifosi dell'Inter, qual è la vostra sensazione, ma lo chiedo anche al nostro amico tifoso della Lazio, che spesso e volentieri non era in accordo con la gestione di Inzaghi quando era alla Lazio. Leggo un po' di messaggi al volo. Buongiorno Vincenzo, sono veramente amareggiato davanti a questo scempio e mi chiedo cosa si stia aspettando la società a farsi sentire, però non battute e frasi fatte, noi tifosi meritiamo rispetto, dice Daniele. Ciao Vincenzo, Napoli ha vinto, questo l'avevamo letto. Quando comincerete a dare colpe soprattutto ai giocatori della Juve, le cose cambieranno? Io ribadisco, nostro amico, vabbè, poi ne parliamo dopo perché abbiamo recuperato il direttore De Paola, però ribadisco al nostro amico che secondo me i tifosi in generale di qualsiasi squadra non devono seguire una loro fissazione, devono guardare tutto, e io non credo, e torniamo al discorso col direttore De Paola che è all'ascolto, che qua ci sia un problema per esempio in casa Juventus, però non è neanche possibile che contro il Monza il problema sia che non hai giocatori all'altezza, con tutto il rispetto per il Monza. Direttore, riprendiamo il discorso.
Sì, dove eravamo rimasti, cioè, tu mi hai chiesto il cambio radicale, ribadisco, via arriva
Cherubini
bene,
e Marocchi, arriva bene, esatto.
All'arrivo di un allenatore in grado di far tremare i muri dello spogliatoio come Montero per esempio, una rivoluzione di gioco, un gioco che sia realmente moderno, perché non si possono presentare gli alibi che tu giustamente hai detto, e quindi un cambio radicale anche di quei tre o quattro giocatori, mi riferivo a De Sciglio, a Alessandro, a Bonucci, che in qualche modo come dire, hanno portato una stagnazione nel gioco della Juventus, ribadendo diciamo concetti di gioco che sono veramente stantie, hanno stufato il pubblico, dopo 10 minuti già ti viene la noia di guardare la Juventus, e non va bene.
E c'è un audio per lei che adesso le faccio ascoltare, direttore, per rispondere al nostro amico. In molti dicono sì, ve la prendete con Allegri, però non vedete i calciatori che sbagliano, eccetera eccetera, e la panchina che cosa offre, tutti gli infortuni, giusto? Io dico sempre, non so se lo condivide questo pensiero, direttore, non è l'unico problema quello dell'allenatore di Allegri, ma è evidentemente il primo da risolvere. Dopodiché ribadisco, contro la Sampdoria, credo sia ultima, ha pareggiato solo con Lazio e Juventus, contro il Monza quello che hai ti dovrebbe ampiamente bastare, che se Vlahovic non fa un tiro in porta a Monza è un problema a monte, non è del giocatore solo, del giocatore.
Assolutamente d'accordo, il resto comunque giocatori, qualche giocatore l'ho citato, ma ribadisco, questi giocatori avrebbero anche lo stesso Alexandro, perché l'abbiamo conosciuto in altri tempi, ma anche lo stesso De Sciglio, l'abbiamo conosciuto in altri tempi, avrebbero le capacità di poter esprimere un potenziale diverso. Non lo esprimono per pigrizia mentale, per adattarsi e adeguarsi a un modello che evidentemente è superato. Cioè la Juventus, ribadisco, ha un modello in mente con cui ha vinto 9 scudetti, quel modello va sradicato, non c'è più questa possibilità di portare avanti discorsi di questo genere, per cui per togliere quella mentalità dallo spogliatoio devi cambiare i giocatori e l'allenatore, quindi giocatori e allenatore, alcuni giocatori e allenatore, anche se io resto convinto che alcuni giocatori che un po' si stanno perdendo per strada, faccio un nome tra i più clamorosi, Vlahovic, potrebbero essere recuperati alla causa, chiaramente con un gioco diverso, con un gioco più moderno, ma devi avere un allenatore che, ribadisco, faccia un po' tremare i muri della continenza.
Casa Inter, direttore, perché anche lì, insomma, vedi che il giocatore che si fa ammonire diventa espulso per Simone Inzaghi. Anche lì, probabilmente, al di là della decisione di ieri che ha lasciato perplessi in tanti, si vede un po' di divisione all'interno dello spogliatoio. L'arrivo di Riccardo Ferri doveva forse cercare di dare un supporto, ma non si è vista ancora evidentemente la mano. E anche l'Inter oggettivamente è una squadra che lascia tante perplessità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della gestione dello spogliatoio.
Lì cioè, innanzitutto di Maldini ce n'è uno solo, uno in grado di parlare a Ibrahimovic, di mettere tensione. Sentite, non so se avete sentito quello che dicono tutti i giocatori di Maldini, che quando parla comunque lo ascolti, anche uno come Gattuso, anche con uno come Ibrahimovic. Ecco, quel tipo di tensione da parte di un ex giocatore che potrebbe essere Ferri, che poteva essere Nedved, difficilmente la ritrovi, perché sarebbe importante per creare quel trade union, come Oriali per esempio. Oriali con Conte era riuscito a farlo, e soprattutto gestirebbe certe proteste, tipo quella di Bastoni, che sinceramente creano delle fratture. Ora, se Bastoni sta giocando male, c'ha un po' di mal di pancia nei confronti di Inzaghi, è giusto anche che Inzaghi esprima, diciamo, un proprio disappunto, lo esprima anche con una sostituzione in campo, e che il giocatore si tenga e ingoi quel rospo, ma dopodiché comunque è la spia di un qualche cosa che non va, sul quale il problema la società deve intervenire attraverso Marotta, attraverso tutti i dirigenti che possono in qualche modo entrare in quello spogliatoio e chiarire le cose, e chiarire che Inzaghi ha la fiducia della società, che Inzaghi è l'allenatore di quest'anno e del prossimo anno, che Inzaghi è quello che deve portare avanti un progetto. Altrimenti, come fecero a volte per altri allenatori, come per esempio Berlusconi, per Sacchi, quando ci fu la clamorosa protesta degli olandesi capitanata da Van Basten, e Berlusconi impose comunque l'allenatore. In questo caso è lo stesso, perché è troppo forte la protesta di Bastoni, è troppo forte per non evidenziare un problema che c'è nello spogliatoio, quindi lì c'è un grosso problema da risolvere.
Allora, un po' di messaggi ai nostri ascoltatori. Sul Milan, Rosolino da Fossano le dice: il mio unico rammarico è la mancanza di Leao, che era ingiusta. Ecco, anche lì quella munizione che non si voleva ha sicuramente cambiato un po' la storia anche di questa partita. Dall'altra parte però non c'era Osimhen, quindi diciamo pari e patta, possiamo dire che comunque sono state due belle squadre che hanno giocato e hanno onorato il calcio che ci aspettavamo potessero mettere in campo. Poi però del Milan che cosa possiamo dire, direttore? Che i tifosi del Milan possono stare tranquilli, no, contro il Napoli puoi anche perdere.
Ma sì, possono stare tranquilli, cioè il Milan ha offerto gioco, ha offerto occasioni, è una squadra che purtroppo, diciamo, un solo difetto, si sveglia tardi, cioè ha la capacità di, ma questo ce l'aveva anche l'anno scorso, ci fate caso, cioè molto spesso nei minuti finali recuperava, oppure comunque doveva essere sottoposta a uno stress iniziale per poter offrire una propria reazione, e nel Milan contro il Napoli è stato così, in effetti si è fatto il ritiro, il Napoli ha organizzato bene il proprio gioco all'inizio, è passato in vantaggio, poi è riuscito a ottenere il raddoppio in un momento, in una fase in cui il Milan stava premendo molto bene, però sono queste le difficoltà che può avere il Milan. Ma ribadisco, stiamo parlando di una squadra che sta offrendo un ottimo gioco, secondo me tra i migliori che ci sono in Italia e tra quelli più moderni da offrire anche in Europa, per cui è sulla strada assolutamente dello stesso dell'anno scorso, quindi dello scudetto, però chiaramente qualche aggiustamento anche per l'inserimento dei nuovi come De Ketelaer per esempio, va in qualche modo aspettato, va soltanto, diciamo, bisogna gestire un po' la pazienza attorno a questi giocatori.
Un audio, dai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, sono contento di parlare col direttore perché lui è una persona saggia. Voglio fargli una considerazione, che ne pensa delle dichiarazioni di Arriva Bene, che sicuramente tutto lasciano trasparire fuorché mandare via Allegri, perché il contratto lo blocca e lo vincola, quindi le situazioni economiche andranno superiori alla situazione tecnica. Che ne pensa? Questo è un giudizio mio, ascoltandole e riflettendo soprattutto sul costo del cartellino.
Giusto il discorso di Marco, allora faccio la domanda, rigiro, scusami Marco, giusto per cercare di dare spazio un po' a tutti quanti. Direttore, aggiungo anche a questa riflessione il fatto che evidentemente, insomma, se non si è cambiato adesso, si è scelto di arrivare alla pausa almeno del mondiale, lì fare altre valutazioni. Se non si cambia neanche in quel momento, probabilmente si dice arriviamo a fine anno, perché Montero può rappresentare troppo un salto nel buio e si può nel frattempo lavorare ad altri nomi importanti, detto che magari al termine del mondiale qualche CT può lasciare e si può liberare qualche altro nome importante. Qual è a questo punto, secondo lei, la strategia nel silenzio che dobbiamo interpretare?
Allora, licenziare, innanzitutto sono d'accordo con l'ascoltatore, ma licenziare Allegri vorrebbe dire sconfessare una linea societaria. Sconfessare una linea societaria vorrebbe dire comunque far cadere anche una testa a livello dirigenziale. Questo è evidente, perché comunque aver rinnovato in quella maniera onerosa e troppo lunga il contratto di Allegri è stato un errore, prima cosa. Seconda cosa, la Juventus, attraverso le parole di Arriva Bene, fa capire al mondo che ha difficoltà economiche per licenziare un allenatore dopo aver fatto un aumento di capitale di 700 milioni, dopo essere quotata in borsa e dopo aver, come dire, fatto capire a tutti che un Ronaldo può arrivare alla Juventus ma non può uscire un Allegri. Ma stiamo scherzando? Cioè, ribadisco, quelle dichiarazioni di Arriva Bene sono state infelici sotto tutti i punti di vista. E secondo me hanno procurato mal di pancia anche ad alti livelli, perché ribadisco, questa è una società quotata in borsa, non puoi metterti paura di un contratto seppur oneroso con un allenatore, e non puoi tu, dirigente di questa società quotata in borsa che ha fatto un aumento di capitale di 700 milioni, metterti paura di allontanare un allenatore per soldi. Ma stiamo scherzando? Quindi infelici le dichiarazioni, ma assolutamente sulla strada dell'allontanamento di Allegri bisogna mettersi, perché il punto più basso degli ultimi anni della storia della Juventus è questa sconfitta contro il Monza, bisogna dirlo, ma ci poteva essere anche la sconfitta contro la Salernitana, che avrebbe fatto comunque un binomio, e lo stesso lo fa, tra il pareggio in casa e la sconfitta a Monza come uno dei punti più bassi, di continuità più bassa da parte della Juventus. Quindi io già adesso prendere dei provvedimenti, perché la sconfitta di Monza secondo me è un punto di non ritorno, c'è poco da chiarire nello spogliatoio. Via Allegri in questo momento, e secondo me anche via Nedved, per dare un segnale, e poi mettere un pochettino di friccicorino anche ad Arriva Bene, perché comunque non è che si stia comportando molto bene. Dopodiché, se non è il caso di farlo adesso, lo si faccia pure durante la sosta, per carità, aspettiamo la sosta.
Ultima riflessione, direttore, prima di salutarla, giusto perché c'è un messaggio di un nostro amico che ce lo dice: se quella follia l'avesse fatta Ken o McKenny, oggi sarebbe ghigliottina mediatica, invece l'ha fatta Di Maria, va bene così, PS 11 contro 11 sarebbe stato diverso, ditelo, però questo non è una critica, vi voglio bene, è solo il mio punto di vista, Rocco. No Rocco, ma noi non abbiamo proprio affrontato il tema Di Maria, poi che l'ho detto anche velatamente all'inizio, quando poi arriva un campione che invece di trascinare la squadra perde la testa, e allora anche il campione deve fare mea culpa, ma nello spogliatoio che evidentemente non ti mette quella serenità per poter affrontare e dare quello che hai. Poi che andasse diversamente per il Di Maria che vedevo in quei primi minuti, direttore, ci credo poco, perché anche quello era un Di Maria irriconoscibile. Quindi anche lì bisogna fare una valutazione, che faccio con tanti che mi scrivono e dicono: sì, ma tanto sempre Rabiot, McKenny, questi qua restano. Sì, ma io credo che qualsiasi altro allenatore gli basterebbe avere questi contro il Monza perlomeno. Poi magari ci sono problemi più profondi, sono d'accordo, però.
Ma basta farli correre, Vincenzo, basta farli correre. Io ho sentito di dichiarazioni di ex giocatori che hanno visto degli allenamenti che c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, qua stiamo parlando proprio di preparazione. La Juventus non corre, in campo passeggiano, non hanno idee di gioco, non stanno vicini. Ma qualunque squadra che corre mette in difficoltà la Juventus. Quindi non è una questione di Di Maria. Poi Ken, vogliamo parlare di Ken. Si è mangiato all'ennesima occasione, sotto porta, alla fine poteva fare 1-1 e fa quel tiro di testa a fiacco, bello, esteticamente anche preciso e tutto, ma la mette nelle mani del portiere. Ma stiamo scherzando? Cioè, basta anche con Ken, troppa pazienza attorno a questo giocatore. Cioè, dico, non c'è nulla che vada in questa squadra, non c'è nulla che vada.
Direttore, grazie, parlerei ore con lei, la devo liberare. Grazie, direttore, grazie, ci ritroviamo lunedì.
Ciao. Arrivederci.